siamo giunti all'ottava ed ultima puntata dedicata alla terapia razionale emotiva. Nel corso di questi mesi ho provato ad esporre i principi fondamentali di questo eclettico approccio alla psicoterapia, per il quale dobbiamo ringraziare quel grande personaggio che è stato Albert Ellis. Naturalmente ci sarebbe molto altro da dire sulla RET, ma questo esulerebbe dallo scopo della mia rubrica, che è esclusivamente quello di fornire alcuni spunti, spero interessanti, agli ascoltatori. A chi volesse approfondire l'argomento, consiglio di leggere direttamente le opere di Ellis, il cui numero complessivo non è noto, se possibile in inglese, per apprezzare appieno lo stile brillante dell'autore. Fra gli autori italiani spicca Mario Di Pietro, che oltre ad essere egli stesso psicoterapeuta RET, è stato grande divulgatore dell'opera di Ellis. In questa puntata conclusiva voglio ribadire che la RET consente di affrontare ogni situazione, anche la più drammatica. Questo non vuol dire negare il proprio dolore, ad esempio di fronte ad una grave perdita. Fare ciò sarebbe estremamente dannoso per la nostra salute mentale. È però possibile modificare i propri sentimenti e, a prescindere da quel che ci accade, possiamo reagire creativamente ad un evento, provandone diversi. Ellis fornisce una serie di situazioni fra le peggiori che possono presentarsi nel corso della vita. Situazioni che certamente provocherebbero ansia, depressione o rabbia in chiunque di noi, e dimostra come sia possibile, ragionando su di esse in modo razionale, fare in modo che provochino solo sentimenti di dispiacere, tristezza o seccatura, comunque fastidiosi ma non insopportabili. Il primo esempio è quello di avere finalmente trovato il lavoro perfetto, quello che abbiamo sempre cercato, e di perderlo perché ci siamo comportati in modo scorretto. Cosa ci si potrebbe dire da un punto di vista razionale emotivo? Dannazione! Questa volta mi sono comportato proprio male. Questo non vuol dire però che io sia stupido o incapace. Mi sono fatto un brutto scherzo e adesso dovrò impegnarmi per trovare un altro lavoro altrettanto buono e non fare le cavolate che ho fatto questa volta. Anche se non dovessi trovare più un impiego così, dovrò comunque impegnarmi al massimo, anche se la mia posizione sarà peggiore. Supponiamo invece di avere un brutto incidente, in cui perdiamo un braccio o una gamba, o addirittura la vista. Come si potrebbe continuare a vivere con queste menomazioni? Sicuramente non bene, ci sentiremmo frustrati e defraudati, ma non per questo depressi. Ci si potrebbe dire infatti: sebbene le mie abilità e possibilità siano limitate, posso ancora fare molte cose piacevoli. Invece di concentrarmi inutilmente su quello che non posso più fare, posso dedicarmi agli interessi e ai piaceri che ancora posso concedermi, vivendo un'esistenza ragionevolmente felice. Come reagire, invece, alla perdita della persona amata o di un caro amico? Accettando con fermezza ciò che non si può cambiare. La morte è inevitabile per tutti noi. Non avrei potuto impedire la sua morte in alcun modo. Mi mancherà tantissimo e mi sento privato della sua compagnia che tanto piacere mi dava. Posso ripensare ai bei momenti passati insieme e constatare quante soddisfazioni mi abbia dato questa persona. Ho provato dei sentimenti unici con lei, ma posso ancora provare sentimenti simili con altri. Cosa posso fare adesso per ritrovare la capacità di amare e trovare un partner adatto a me? E se alcune attività che una volta ci procuravano piacere, adesso non ce ne dessero più? Se non ci piacesse più lo sport, il lavoro o il sesso, dovremmo essere necessariamente depressi? Assolutamente no. Avremo meno soddisfazioni e meno piaceri della vita, ma questo non significa che non avremo più alcun piacere. Se ci convincessimo che queste attività sono le uniche che possono darci piacere, finiremmo certamente per rovinarci la vita perché nulla più ci soddisferebbe. Ma se ci rendessimo conto che anche se non apprezziamo più lo sport o il sesso come prima, possiamo comunque provare piacere nella lettura, nel cinema o nel giardinaggio, potremmo condurre un'esistenza felice, ma solo se abbiamo realmente abbandonato la convinzione che la vita senza certi piaceri non valga neanche la pena di essere vissuta. Ellis invita ad immaginarsi nella tremenda situazione di avere un cancro che ci procura dolore per il resto della nostra esistenza. Cosa si potrebbe fare in questo caso? In realtà molto poco, sia da un punto di vista fisico che da uno emotivo. Se non avessimo qualcosa di importante da finire, che ci consentisse di sopportare il dolore fino al termine di questo compito, Sarebbe secondo Alice necessario togliersi la vita, in modo rapido e non doloroso, perché se la condizione fisica impedisse il raggiungimento di qualunque tipo di soddisfazione, non ci sarebbero motivi per continuare a vivere. La vita è importante, ma non è sacra né positiva in ogni circostanza. Usando il pensiero razionale, ci si può convincere che anche una situazione pessima come questa, in fin dei conti, non è terribile, perché si ha sempre la possibilità di farla finita velocemente, senza disperarsi e ripensando alla vita vissuta con gratitudine. A tal proposito, vorrei dire che sono pienamente d'accordo con il buon vecchio Ellis, e ritengo un vero e proprio reato contro l'umanità negare la possibilità di eutanasia. Chiusa questa parentesi, poniamo infine il caso che ci innamoriamo di una persona eccezionale, che ci rende felici, e che a causa del nostro comportamento meschino la perdiamo. Come possiamo respingere la depressione che ci assale? Rifiutandoci, categoricamente, di essere depressi. Ok, questa volta mi sono comportato male, ma ciò non vuol dire che sono una persona spregevole. Ho fatto una cavolata e ho rovinato una bella relazione. Se capisco l'errore che ho fatto, posso cercare di comportarmi meglio in futuro e riconquistare l'amore del mio partner. E se questo non dovesse essere possibile, potrei sempre trovare un'altra persona con la quale comportarmi meglio e instaurare un'ottima relazione. Perché Alice fa tutti questi esempi? Per dimostrare che delusioni, dolori, fallimenti e frustrazioni sono inevitabili e ineliminabili. La vita è difficile e nessuno lo nega. Essa però può essere resa migliore tramite la logica e l'impegno. Mai completamente, ma ciò non è terribile o tremendo. È solo duro e difficile. Le situazioni che abbiamo preso in considerazione oggi possono essere superate così bene solo dopo anni e anni di costante pratica della terapia razionale emotiva, solo dopo aver realmente e definitivamente mutato il nostro modo di pensare e di sentire. Non bastano certo un paio di chiacchiere dotte per superare un evento terribile come la morte di una persona cara o una malattia invalidante, ma la RET ci mostra la via per riuscirci. Spero che grazie a questo ciclo di trasmissioni su Ellis e la RET, molti ascoltatori si siano appassionati ad essa ed abbiano iniziato a leggere gli autori appartenenti a questa scuola, a cominciare dal suo fondatore. Augurandomi di non aver fatto torto a questo mostro sacro della psicologia mondiale, vi invito a seguire le prossime puntate di Cognitivamente dedicate a nuovi argomenti. A presto! Thank you.